Amen.
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 Amen. Potete sedervi. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio di eternità in eternità, il quale ci ha parlato attraverso la sua parola, che ha aperto il nostro intendimento per conoscere la Scrittura, che ci ha fatto grazia di riconoscere il giorno e l'ora. Sì, il messaggio. E avere parte in ciò che Egli fa proprio adesso. Abbiamo moltissimi saluti, probabilmente come mai prima. Il telefono ha squillato del continuo e sono arrivate le telefonate. Il fratello Niaghi da Nairobi, il nostro fratello da Port Elizabeth, il fratello Ngonga, poi una speciale telefonata dal Giappone, e il fratello ha detto: quando verrai, noi ti invitiamo. Poi il fratello Muamba da Melbourne, Australia, poi i fratelli e le sorelle dal Brasile, dall'Angola, dal Mozambico, dal Portogallo, hanno trasmesso speciali saluti anche attraverso il fratello Helmut Miskis, poi il nostro fratello Ellis da Edmonton, Canada. Ieri egli ha ascoltato, egli ha pure sperimentato le riunioni in Africa, le riunioni a Zurigo e poi a Krefeld. È semplicemente straordinario in che maniera la fame è qui e come può essere pure saziata. Perché Dio ci ha preparato la tavola riccamente alla presenza dei nostri nemici, come già Davide l'ha espresso: tu prepari davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Noi tutti sappiamo che soltanto chi realmente ha trovato grazia al cospetto di Dio, a lui egli rivela le sue vie, la sua parola e la sua volontà. Tutti gli altri passano accanto a ciò. Poi abbiamo pure saluti dal fratello Willy da Londra e saluti con l'augurio di benedizione da Cassandro, chiunque possa essere, e poi saluti dal fratello Lotika, uno dei più grandi uomini di Dio. Voi tutti lo sapete, il fratello Lotika è un medico in ospedale, ma con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, egli crede il messaggio divino. Poi abbiamo saluti da Città del Capo, dal nostro caro fratello che insegna all'università e che ha ricevuto la parola di Dio. E i fratelli aspettano che anche là possa essere fatta una visita ancora quest'anno. Siamo così riconoscenti per tutte le possibilità che adesso esistono per ascoltare la parola e sperimentare ciò che Dio fa proprio adesso. Poi il desiderio è stato espresso e ancora una volta vorrei ringraziare i nostri fratelli che hanno fatto delle cose straordinarie nella Repubblica del Congo, pianificando tutte le riunioni secondo il programma, mettendole bene in ordine. e noi vogliamo riconoscere questo con tutto il nostro cuore, ringraziandoli, siamo sinceri. Se non ci fossero fratelli nelle differenti nazioni, allora non potrei andare affatto lì, non potrei viaggiare lì affatto per portare la parola. Naturalmente, più di 30 anni fa ho visitato queste nazioni, ma se Dio non avesse avuto dei fratelli in tutte queste nazioni che distribuiscono pure il cibo e che invitano il fratello Frank e si rallegrano che la parola di Dio viene predicata. Se tutti questi fratelli, come il nostro fratello Balda Sarkima, se non fosse stato a Likasi, poi il nostro fratello Muamba, sì, anche, allora il nostro fratello Tati ed io non avremmo viaggiato affatto lì per predicare la parola di Dio. Allo stesso modo è con il fratello Kazadi e il fratello Prosper a Lubumbashi. Loro hanno organizzato le riunioni essendo convinti che qualcuno stava per venire per portare loro l'ultimo messaggio, e allo stesso modo è con tutti gli altri fratelli. Qui il fratello Muamba da Kolwezi, con piena convinzione questi fratelli hanno organizzato le riunioni e perciò migliaia e migliaia di persone sono venute. Ieri ne abbiamo fatto una stima. Tra le 60.000 e le 70.000 persone erano presenti nelle 11 riunioni. Milioni di persone hanno ascoltato attraverso la televisione ciò che è stato predicato e possono prendere la loro decisione adesso. Lasciate che si dica ancora una volta: se tutti questi fratelli non fossero stati in tutte queste città e nazioni, per esempio il medico a Bujimai, dottor Mbie, 12.000 persone si sono radunate per ascoltare la parola di Dio. Noi siamo riconoscenti per questi fratelli, anche per il fratello Bituku e per tutti gli altri fratelli a Brazzaville e ovunque siano, a Kinshasa, il fratello George e il fratello Joseph, con tanta devozione, con tutto il loro cuore, senza alcuna eccezione. Allo stesso modo con il fratello Justin nella città al confine con l'Angola. Ovunque Dio ha il suo popolo. E poi naturalmente la grande riunione a Kinshasa. Fratelli e sorelle, siamo realmente consapevoli che adesso la storia del piano di salvezza giunge alla fine, che Dio fa risuonare l'ultima chiamata, che l'ultimo messaggio, vale a dire la parola promessa per questo tempo, questo è il messaggio. Giusto prima di questo, il fratello Litie della Svezia mi ha telefonato e ha detto: ricordi ancora, fratello Frank, quando ti è stato detto, mio servitore, quando inizierà l'ultimo movimento di Dio, allora io ti parlerò di nuovo. Ci sono dei fratelli che l'hanno scritto nel loro cuore, ciò che il Signore ha detto. Ed io ho dovuto pensare pure al 28 dicembre, quando il Signore mi ha detto: mio servitore, radunami il mio popolo, tutti coloro con i quali ho fatto un patto con sacrificio. Radunami il mio popolo. Queste riunioni hanno luogo adesso. Naturalmente, noi non veniamo da più di 1000 chilometri per partecipare semplicemente ad una riunione. Noi veniamo naturalmente perché noi, come popolo di Dio, abbiamo riconosciuto che adesso viene portato l'ultimo messaggio. E immaginate un po', se da tutto il mondo ci fossero persone collegate qui, ci fossero delle sedie vuote, o che il fratello Frank dovrebbe predicare da qualche parte in una piccola stanza con una tenda dietro, in uno studio. Chi potrebbe credere allora che le persone vengono dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud, per ascoltare la parola del Signore? E anche specialmente in questo collegamento, radunami il mio popolo. E poi l'enfasi era tutti coloro che hanno fatto un patto con me. Dio ha fatto un patto con noi. Ma avete risposto a questo patto? Avete detto sì a questo patto che Dio ha fatto con noi sulla croce del Calvario? Il patto è stato fatto e il nostro Signore dice: egli non vuole che alcuno si perda, ma soltanto chi si vede perduto può essere salvato. E diciamolo molto chiaramente: se il perduto viene salvato, se io ho perso qualcosa, allora devo averla posseduta prima. Allora, prima di questo, l'avevo. E questo è il mistero di Dio. Prima della fondazione del mondo, noi siamo stati predestinati quali figli e figlie di Dio. E poi, tramite la caduta, siamo stati perduti. E poi siamo stati salvati. E siamo stati riportati nella nostra condizione originale come figli. Come Paolo ci ha detto in Galati capitolo 4, che a noi, in Cristo Gesù, il Figlio di Dio, ci è stata data l'adozione di figli. Il piano di salvezza del nostro Dio è meraviglioso. E per favore, credetelo. Il fratello Alfred Borg l'ha letto qui in Efesini, fino al verso 8. Sapete cosa c'è scritto nel verso 9? Avendoci fatto conoscere il mistero della sua volontà. Siamo stati eletti, ci è stata fatta grazia, ricevendo la nuova vita e poi avendoci fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in se stesso. Lode al Dio vivente per simili parole nelle sacre scritture che giungono a compimento in noi. Noi non leggiamo soltanto, noi ci ritroviamo nella parola di Dio. Avendoci fatto conoscere il mistero della sua volontà, il consiglio della sua volontà, egli ce l'ha rivelato. Poi il verso 10, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Noi abbiamo potuto testimoniare questi sviluppi e il fratello Müller l'ha menzionato brevemente, che è semplicemente grazia essere testimoni oculari e auricolari. Voi tutti lo sapete, ciò che il Signore Dio ha fatto. Io non ho fatto nulla al riguardo. Ho semplicemente, per favore, credetemi, io ho soltanto una grande responsabilità a motivo dell'incarico, perché sono stato un testimone oculare e auricolare. E posso dire, come l'Apostolo Giovanni, ciò che i nostri occhi hanno visto e che le nostre orecchie hanno udito della parola della vita. Questo lo annunciamo a voi. Non avendo udito qualcosa, un testimone deve essere stato presente quando è accaduto qualcosa. E così è stato nel mio caso. Dal 1955, ed io ho saputo nella prima riunione, ho saputo che questo era un uomo di Dio. Io non avevo idea di una promessa, non avevo idea di un messaggio, ma questo lo sapevo. Nessuno può fare queste cose che accadono qui se Dio non è con lui. E dunque, noi abbiamo sperimentato e testimoniato questo ministero. Siamo diventati testimoni oculari e auricolari. E mi rallegro quando incontro altri fratelli e sorelle che sono pure testimoni di queste cose. Ma poi è arrivata la chiamata. Ho dato un'occhiata ai miei documenti e questa rivista del 1963, con la mia foto, fu pubblicata da una casa editrice, More Light, ad Amburgo. Un intero articolo fu pubblicato, come il Signore mi ha chiamato, come avevo preso il volo per andare a vedere il fratello Branham. Ogni cosa è stata pubblicata nel 1963. È stata messa per iscritto. Io non ho inventato nulla. Dio si è preso semplicemente cura di ciò, che quello che gli stava per fare non è stato nascosto da qualche parte, ma è stato reso pubblico in tutto il mondo. E così siamo arrivati adesso in questo periodo di tempo, come l'abbiamo esaminato ieri sera, dove possiamo realmente alzare i nostri capi, perché sappiamo che la nostra redenzione è vicina. Siamo realmente consapevoli che qui non esiste alcun fanatismo, nessun fanatismo, ma che abbiamo realmente trovato grazia al cospetto di Dio, riconoscendo il tempo e l'ora, riconoscendo il messaggio, ricevendo il mandato, come abbiamo letto nella lettera ai Tessalonicesi. Come Paolo, per mezzo dello Spirito Santo, è stato condotto in un ordine meraviglioso per mettere per iscritto un intero capitolo che riguarda il rapimento. E poi, il tempo e l'ora, non avete bisogno di conoscerli, non avete bisogno di alcuna istruzione. E poi viene il segno riguardo al quale dobbiamo prestare attenzione. Quando diranno pace e sicurezza, allora il tempo è giunto. Allora il tempo è giunto. Abbiamo letto tutti gli articoli nelle differenti lingue e realmente le cose scorrono velocemente e le profezie della Bibbia trovano il loro adempimento. E del continuo possiamo di nuovo ringraziare il Signore, ringraziarlo di nuovo. Cosa disse l'angelo del Signore al fratello Branham? Se vuoi sapere che ore sono, guarda il tuo orologio. Se vuoi sapere che giorno è, allora guarda il tuo calendario. Se vuoi sapere quanto il tempo sia avanzato, allora guarda a Israele e da quello che accade là. E fratelli e sorelle, egli ha detto pure che la stipulazione del patto e il rapimento accadranno all'incirca allo stesso tempo. Ed ora essi ne parlano. Per favore, non prendetelo letteralmente, ma adesso viene detto che non impiegheranno più degli anni. Loro hanno parlato addirittura di 9 mesi in cui tutti questi negoziati giungeranno a termine. Quanto avanzato è allora il tempo? Ma per favore, non fissate una data. Abbiate l'orientamento biblico. Quando vedrete queste cose, e noi lo vediamo come tutte le cose giungono a compimento e possiamo alzare i nostri capi senza fissare una data. Se ci vorrà ancora un anno o 10 anni, questo sta a Dio. Noi non decidiamo al riguardo e noi tutti lo sappiamo ciò che è scritto nell'epistola di Pietro, che gli schernitori avrebbero chiesto: dov'è la promessa del suo ritorno? Ogni cosa rimane come era dall'inizio. E poi viene la risposta: Dio non ritarda l'adempimento delle sue promesse, ma egli non vuole che gli ultimi siano perduti, ma che vengano pure chiamati. E noi abbiamo la grazia che possiamo trasmettere questa ultima chiamata. Permettetemi di leggere alcuni passi della Scrittura che sono sul mio cuore. Il primo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Qui leggiamo in primo luogo il verso 14. Giovanni, capitolo 17, verso 14. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché loro non sono del mondo, come io non sono del mondo. A noi il Signore ci ha dato la sua parola, non l'interpretazione, ma la parola originale. E anche questo il fratello Branham l'ha detto: Dio è il suo stesso interprete. Quando giunge il tempo, allora egli permette che accada ciò che ha promesso. Nessuno ha bisogno di fare degli sforzi per interpretare la parola. No, ma soltanto credere che il Signore adempie ciò che ha promesso. Nel verso 17, in Giovanni capitolo 17, sta scritto: santificali nella verità, la tua parola è la verità. Al momento sono impegnato con il pensiero del suggellamento. Il pensiero del suggellamento. Lettera agli Efesini, capitolo 1, verso 13. Suggellati dopo aver udito la parola di verità. E se guardiamo indietro, nei passati 100 anni, Quanti sono stati battezzati con lo Spirito Santo? Quanti sono stati unti? Quanti hanno utilizzato i doni dello Spirito Santo? Ma chi è stato suggellato? Chi di tutti questi è uscito? Chi ha sentito la chiamata? Voi, popolo mio, uscite fuori di mezzo a loro, separatevi e non toccate nulla di immondo. E il miglior esempio nella nostra nazione l'abbiamo qui a Mülheim. Il pastore luterano che nel 1909 a Pentecoste aveva sperimentato l'effusione dello Spirito Santo. Loro tutti avevano parlato in lingue e lodato Dio adorandolo. Ma poi, insieme a tutte le chiese, egli è rimasto nella dottrina trinitaria, è rimasto nella Chiesa, è rimasto negli antichi credi. Fino a questo giorno, tutti quelli del movimento di Mülheim, è così che vengono chiamati, questo movimento è rimasto com'era. E tuttavia possono dire: abbiamo sperimentato Dio, abbiamo sperimentato il movimento dello Spirito. Permettetemi di dire chiaramente qui, questo è il tempo della diretta chiamata fuori. E il suggellamento non può aver luogo finché vengono creduti dei falsi insegnamenti. Soltanto ciò che è divino può essere sigillato in noi per mezzo dello Spirito Santo. E perciò la chiamata fuori deve aver luogo prima. Anch'io ho sperimentato ogni cosa sin dal 1948 e 1949. Quanti battesimi dello Spirito Santo avvenivano, quante benedizioni, sia nella città di Kassel, sia nella città di Amburgo, Brattle Street, o qual è il nome dell'altra strada del predicatore tal dei tali. Oh, abbiamo sperimentato e testimoniato molte cose. Fino a notte supplicavamo e pregavamo sperimentando Dio. E cos'è rimasto? Io posso ancora ricordarlo molto bene. Con alcuni fratelli, il fratello Russ, il fratello Smith, il fratello Borg, siamo andati in macchina nella città di Herzhausen e lì al quartier generale del movimento pentecostale tedesco, abbiamo dato testimonianza di quello che Dio ha fatto nel nostro tempo. E io conoscevo queste persone personalmente. Avevo portato la valigetta del capo e il suo vice aveva pernottato a casa dei miei genitori. Io ho conosciuto tutte queste grandi persone, fino al fratello Wessler e gli altri, sì. E poi venne il momento che il parlare in lingue era la nostra evidenza. Fratelli e sorelle, anche se parlassi le lingue degli angeli, e questo molti lo possono fare, molti possono parlare, sì. E poi accadde qualcosa. Io ho dovuto dire: fratelli, come potrete rigettare il movimento soprannaturale di Dio? E poi ho mostrato la foto con la colonna di fuoco sopra il capo del fratello Branham. L'ho mostrata e ho detto: io stesso sono stata a Washington e lì ho visto questa fotografia con la luce soprannaturale nella sala delle arti. L'ho tenuta in mano. Sono diventato un testimone oculare che era conservata là. E poi il suo vice ha preso questa foto dalle mie mani e l'ha gettata sul pavimento. Egli la gettò sul pavimento e disse: a noi non ha nulla da dirci. Voi non potete immaginare cosa accadde dentro di me. Da un lato ero un testimone oculare, ho testimoniato, ho sperimentato ciò che Dio ha fatto, e poi fu fatta l'osservazione. Sì, questo era un grande evangelista con uno speciale dono, ma riguardo al profeta noi non possiamo accettarlo, e via dicendo. Fratelli e sorelle, ciò che Dio fa è per noi e possiamo accettarlo. Ma questo è stato molto penoso per me. E da quel tempo tutti sono rimasti là dove erano. E attualmente abbiamo 550 milioni di credenti pentecostali, carismatici. E dove sono loro? Dove sono? Tutti sono rimasti dove erano prima. E perciò, fratelli e sorelle, noi dobbiamo e possiamo prendere seriamente l'ultima chiamata. Il messaggio, uscendo da ogni compromesso. Anche questo l'ho letto nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Ciò che loro credono in merito alla Deità, che Dio, quale Padre, ha dato nascita al Figlio nell'eternità, e in seguito il Padre e il Figlio hanno portato all'esistenza allo Spirito Santo. È semplicemente impossibile ciò che hanno fatto queste persone. E tutte le chiese protestanti e le denominazioni credono il credo di Nicea, che è stato istituito nel 381 a Calcedonia. E tutti pensano di credere biblicamente, ma credono in tre eterni, in tre onnipotenti. Ma c'è soltanto uno eterno, soltanto un onnipotente. Questo è Dio il Signore. E come abbiamo detto molte volte, il termine Dio il Figlio non è scritto nessuna volta nella Bibbia, neanche una sola volta. Nella stessa maniera, Dio lo Spirito Santo non è scritto nessuna volta nella Bibbia, ma 26 volte da Romani capitolo 1 è scritto: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Del nostro Signore Gesù Cristo. Tuttavia, qui non possiamo entrare nei dettagli in merito alla Deità. Per me, il tema della Deità è il più straordinario. È il tema originale. Dio manifestato in carne, giustificato nello Spirito, predicato alle nazioni, creduto e ricevuto nella gloria. Un solo Dio che si è rivelato a noi, quale Padre nel cielo, nel Figlio sulla terra e in noi per mezzo dello Spirito Santo. Tre manifestazioni affinché egli possa portare a compimento il suo piano di salvezza. Per noi è così meraviglioso, specialmente per me, perché Dio, senza avermelo chiesto, almeno 14 volte io ho udito la voce del Signore. E mi permetto di fare questa osservazione qui, che nessuno di voi che è seduto qui pronuncia le parole in modo così chiaro come le pronuncia il Signore. Egli le pronuncia molto chiaramente. Io non ero soltanto attento alle parole che il Signore aveva pronunciato, ma anche come chiaramente aveva pronunciato ogni parola e ogni frase. Fratelli e sorelle, Sono così felice del fatto che il Signore parla in modo così chiaro. Voi lo sapete cosa intendo dire? Così chiaro, affinché comprendiamo realmente. E nessuno ha bisogno di venire e dire: cosa hai detto? No. Il Signore parla attraverso la sua parola. Attraverso la sua parola in tutta chiarezza. Nessuno ha bisogno di ritornare e chiedere: cosa hai detto? Perché? Perché gli parla chiaramente. Ed egli ha aperto il nostro intendimento per comprendere le scritture. Poi qui, in Giovanni 17, nel verso 18 sta scritto, Giovanni capitolo 17, verso 18, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Un mandato divino nel piano di salvezza del nostro Dio. Attraverso la Chiesa, il Signore continua la sua opera finché giunga il compimento, finché i vincitori siano portati su nella gloria. Nel verso 19, per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Oggi vorrei semplicemente dire, fratelli e sorelle, non assumetevi alcun rischio. Usate questo giorno affinché tutti coloro che non sono ancora certi di avere ricevuto il perdono, per favore, ricevetelo per fede. La predicazione viene dalla parola, ma la fede viene dall'udire. E noi, come è scritto in Luca 24, verso 47, nel suo nome si sarebbe predicato ravvedimento e perdono dei peccati a tutte le nazioni. Oggi predichiamo agli ultimi e a tutto il mondo che non ha ancora sperimentato questo. Oggi è il vostro giorno. Oggi vi predichiamo il perdono dei peccati attraverso il sangue dell'agnello che è stato sparso sulla croce del Calvario. Il Signore ha fatto un nuovo patto, vale a dire nel suo prezioso e santo sangue. Egli poteva dire: questo è il nuovo patto nel mio sangue, nel sangue che è stato sparso per molti, per il perdono dei peccati. Voglio che tutti ne facciano parte, che tutti ne facciano parte, che tutti sperimentino la loro conversione, il rinnovamento, la nuova nascita, il loro battesimo dello Spirito, che tutti facciano le loro esperienze personali di salvezza con Dio, che realmente ritorniamo al principio e che la Chiesa del Dio vivente diventi di un solo cuore e di una sola anima nella restaurazione, che tutti i doni e i ministeri possano essere manifestati. Dio farà ogni cosa, ma io voglio che tutti ne facciano parte. Voglio realmente che nessuno di voi rimanga indietro. Anni fa l'ho detto: se coloro che fanno 1600 chilometri per essere qui, se loro non parteciperanno al rapimento, allora io dovrò pagare loro le spese per il carburante. Ma siccome non sarò più qui, non lo potrò fare. E perciò voglio, e lo dico realmente, realmente piango adesso. Le lacrime scorrono voglio realmente che tutti coloro che vengono da vicino e da lontano ne siano partecipi, che credano con tutto il loro cuore e che abbiano di nuovo un'esperienza con Dio e che noi insieme camminiamo avanti finché passeremo dal credere al vedere. Nel verso 23, in Giovanni 17, leggiamo: io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. E poi il verso 26. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Questa è la meta divina con la sposa dell'agnello, con tutti i veri credenti. E anche qui abbiamo la Sacra Scrittura come nostro testimone. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Abbiamo l'esempio in Matteo capitolo 25. Metà di coloro che erano uscite, che avevano udito la chiamata, ecco, lo sposo viene, uscite gli incontro, metà di loro erano pronte. Le altre avevano soltanto le lampade, l'illuminazione, ma le altre avevano anche l'olio, la rivelazione per mezzo dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di entrambi. Anche questo il fratello Branham l'ha detto nella predicazione Il Rapimento. Egli l'ha evidenziato. Adesso è il tempo della chiamata fuori, il tempo di pulire le lampade, il tempo di riempire i vasi con olio. Ed io aggiungo qualcosa qui. Non è il tempo di discutere in merito ai sette tuoni o se il Signore è già venuto. Al riguardo non abbiamo assolutamente tempo. L'ho detto qui ieri sera, forse non così chiaro, ma il fratello Branham ha rivelato così tante cose come gli sono state rivelate da Dio. E possano tutti i fratelli intorno al mondo riceverlo nel loro cuore. Che il fratello Branham, naturalmente, con l'apparizione della nuvola soprannaturale, udì sette rombi di tuono. Sette rombi di tuono naturali. Egli li udì quando un potente terremoto ebbe luogo e le cime degli alberi furono recise e le rocce rotolarono giù dalla montagna. E siccome questi sette tuoni ebbero un grande impatto su di lui, e perché? Perché lì egli ricevette le istruzioni. Va ad est, ritorna a Jeffersonville e parla in merito ai sette suggelli. Questi sette tuoni all'apparizione della nuvola soprannaturale. E come abbiamo già detto, il fratello Branham disse: il settimo angelo in questa costellazione mi parlò e gli aveva più importanza per me degli altri sei. Ed egli disse che io sarei dovuto ritornare e parlare in merito ai suggelli. E a motivo di questa potente esperienza con i sette tuoni, in collegamento a quello che doveva dire in generale riguardo ai sette suggelli, egli realmente 69 volte si è riferito ad Apocalisse capitolo 10 verso 7, perché è l'unico passo della scrittura che parla dei sette tuoni. Ma il ministero del fratello Branham come settimo angelo per la Chiesa era naturalmente ordinato non per rivelare soltanto un mistero, ma per rivelare i misteri di Dio, di tutto il piano di salvezza dalla Genesi capitolo 1 fino ad Apocalisse capitolo 22, di rivelarlo al popolo di Dio. In Apocalisse 10, in primo luogo, viene l'annuncio, quando il settimo angelo suonerà la tromba, e poi viene il suono. E dopo il suono, in Apocalisse 11, verso 15, inizia il millennio del nostro Dio. Fratelli e sorelle, io non posso fare altro se non di prendere le cose accuratamente e riportarle nella parola di Dio. E devo dire ciò che Dio ha già detto nella sua parola. Io non posso essere d'accordo con qualsiasi uomo, ma posso essere soltanto d'accordo con Dio. E Dio ha sempre ragione nella sua parola scritta. E tutti coloro che si occupano del settimo suggello, con il silenzio nel cielo e con il libro nella mano, per favore, credete con tutto il vostro cuore ciò che è scritto in Apocalisse capitolo 6 nel verso 12. Apocalisse capitolo 6 verso 12. Vale a dire, quando il sesto suggello sarà aperto, cosa accadrà allora? Apocalisse 6, verso 12. Quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto, il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola. Deve essere detto che le cose che il fratello Branham ha predicato nel 1963 sono state così risaltate come Giovanni le aveva viste e ricevute sull'isola di Patmo. Ma queste cose naturalmente non sono accadute nel 1963. Nel 1963 il fratello Branham ha parlato al riguardo di ciò che Dio avrebbe fatto nel suo piano di salvezza e come queste cose avrebbero avuto luogo quando il tempo sarebbe arrivato. Molti credono che tutto sia già accaduto nel 1963. Niente affatto. Nel 1963 il fratello Branham ha parlato riguardo a queste cose che Dio ha stabilito nel suo piano di salvezza. E ciò accadrà come abbiamo detto. I primi quattro suggelli sono paralleli alle sette epoche della Chiesa, dove il cavaliere viene mostrato nelle sue quattro fasi, e poi il quinto suggello. E il fratello Branham ha detto, in relazione a questo, che si tratta dei martiri che sono morti nell'Olocausto durante la Seconda Guerra Mondiale. Tutti i giudei che sono stati assassinati si trovano sotto l'altare. Poi è stato loro detto che gli ultimi devono essere aggiunti quando il patto sarà infranto e loro saranno dati nelle mani del nemico per 3 anni e mezzo. Tutto è stato detto in modo molto chiaro. Io ho una domanda. Si deve ancora scrivere riguardo a questo? C'è ancora una domanda aperta? E tutti i fratelli che parlano dei 7 tuoni non sanno ciò che dicono. Non conoscono il contesto delle cose che Dio per grazia mi ha fatto sperimentare. È stato naturalmente il fratello Branham che mi disse nel dicembre 1962: puoi andare a predicare al posto mio a Los Angeles? Egli mi disse: ho ricevuto una rivelazione e devo trasferirmi a Tucson. E poi io accettai e predicai al suo posto a Los Angeles, in modo che egli potesse preparare i bagagli. E all'inizio del 1963 si è trasferito a Tucson, come gli era stato mostrato in una visione. Quando la strada dove abiti sarà allargata, quando i trattori cammineranno avanti e indietro sulla tua strada, quando il recinto di casa tua sarà messo sul prato, presta attenzione, allora sarà giunto il tempo per trasferirti in Arizona. E poi il fratello Frank, a casa sua, ha visto i trattori che salivano e scendevano lungo la strada, ha visto il recinto posto sull'erba. Ed ecco che il profeta ha detto: puoi predicare al posto mio a Los Angeles? Io devo preparare i bagagli, perché ciò che il Signore mi ha mostrato adesso è giunto a compimento. Tutto ciò Dio l'ha preparato in tale maniera. Io non ho preparato queste cose, questo era nella volontà di Dio. Dunque, ringraziamo il Signore. Ora, qualcosa di speciale. In 1 Timoteo, capitolo 6. 1 Timoteo, capitolo 6. Qui, Paolo ha scritto interi capitoli su ciò che deve essere insegnato nella Chiesa, come ogni cosa deve essere messa in ordine nella Chiesa, con i diaconi, con gli anziani e via dicendo. E poi in 1 Timoteo, nel capitolo 6, egli scrive questo. 1 Timoteo, capitolo 6, verso 3. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla. E non sa nulla. Ma si fissa su questioni e dispute di parole. Questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti. Dunque, chi non si sottomette sotto la potente mano di Dio, diciamolo chiaramente, non per il mio bene, non soltanto per il mio bene, sono soltanto un uomo e sono salvato per grazia come voi tutti, ma ho una responsabilità. Sì, non so se vale la pena menzionarlo qui, ma nei mesi passati l'abbiamo sperimentato, ciò che è stato fatto col fratello Branham e con quello che egli ha detto. Uno dei migliori uomini, che ha già pubblicato 6 libri riguardo alla vita di William Branham. Egli scrive adesso che la nuvola è apparsa in un certo momento e gli angeli sono apparsi in un secondo momento, e che queste due cose non appartengono affatto insieme. Queste persone scrivono le cose più impossibili a causa di un argomento che la figlia del fratello Branham tristemente ha scritto, che non era il periodo della caccia. Il periodo della caccia inizia soltanto il 1 marzo, perciò il fratello Branham non poteva trovarsi là il 28 febbraio, perché egli ubbidiva sempre alla legge della nazione. Voi non potete immaginare cosa provocano queste cose dentro di me. Il fratello Branham naturalmente ha indicato ciò, che è stata la stessa esperienza, che in questa nuvola, nella costellazione a forma di piramide, i 7 angeli stavano là e il 7° aveva più importanza per lui. Egli ha confermato la data nella rivista Life. Dio sia ringraziato per questo. Ora posso ridere un po'. Dio sia ringraziato. Io ho tutte e 3 le riviste. In quel tempo le ho portate con me dagli Stati Uniti. La rivista Life, la rivista Scienza o il giornale Arizona. Tutti questi articoli di tutte queste riviste ho gli originali nel mio ufficio e tutte confermano il 28 febbraio. E poi viene la discussione. Cosa devo farmene delle discussioni? Per me è importante che il Signore è disceso, che egli ha dato un comando e che le cose sono giunte a compimento. Tuttavia, potete immaginare il dolore che c'è dentro di me? Su internet sta scritto il principale critico, qui egli scrive che c'è un uomo che 36 anni fa era nel tabernacolo a Jeffersonville. Egli ha detto delle cose riguardo alle quali c'è da tenersi la testa fra le mani. E questo incredulo scrive: William Branham, il bugiardo. In inglese, William Branham, the liar, il bugiardo. E poi vengono tutti questi punti. Sapete cosa significa questo per me? Il mio ministero è naturalmente collegato direttamente col suo ministero. Se non ci fosse stato un profeta, allora non ci sarebbe stato fatto un messaggio, allora non saremmo qui oggi. Allora Dio non avrebbe potuto dare tutte queste istruzioni. Ma così tanto danno è stato fatto. Ora ritorniamo a questa parola. È orgoglioso. Vane dispute di uomini corrotti nella mente e privi della verità. Anche noi, l'abbiamo detto molte volte in questo luogo, fratello Kupfer, guardo nella tua direzione. Non l'abbiamo detto qui molte volte? Dove c'è la rivelazione della parola e della volontà di Dio, lì nessuna discussione viene fatta. E dove ci sono ancora discussioni, non c'è ancora la rivelazione. E noi siamo riconoscenti che non dobbiamo discutere su alcun punto. Ogni cosa è chiara come la luce del sole. Ogni cosa può essere collocata nella parola. Dunque, l'ammonizione è per me ed io la trasmetto a tutti i fratelli nel ministero, come è scritto qui. insegna queste cose e raccomandale. Primo Timoteo, capitolo 6, verso 3. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è giusto per dire questo velocemente, ci sono tre termini. Quando egli si sarebbe manifestato, quando egli appare e quando egli viene. Questi tre termini biblici si devono collocare biblicamente e si devono lasciare laddove appartengono. Anche riguardo a questo ne abbiamo parlato molte volte. Quando è scritto nei giorni in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato, allora quello è stato un periodo di tempo. È lo stesso ministero che aveva il nostro Signore, questo ministero naturalmente si è ripetuto, ma il ritorno del Signore non sarà un periodo di 40 anni, ma sarà come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente. Così sarà il ritorno del Signore. Da una parte del mondo sarà giorno e dall'altra parte del mondo sarà notte. Lì lavoreranno nel campo e qui dormiranno di notte. E il rapimento avrà luogo allo stesso tempo. È meraviglioso che Dio ci ha dato il sacro rispetto e la riverenza davanti alla sua parola, mettendola nei nostri cuori. Poi, l'enfasi? Se uno insegna una dottrina diversa, è orgoglioso e non conosce nulla. Ditelo ad un fratello, tu non conosci nulla. Tu non sai nulla in merito a quello che dichiari. Allora aspettate per vedere ciò che accade poi. Egli è orgoglioso. L'orgoglio rende ciechi. Sottomettetevi sotto la potente mano di Dio e resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. In primo luogo, sottomettersi sotto la potente mano di Dio. Io vorrei piuttosto, sarebbe stato meraviglioso per me se il 24 dicembre, il giorno del mio compleanno, se col ministero del fratello Branham tutto sarebbe giunto alla fine, se il 24 dicembre avessimo sperimentato il rapimento, quando il fratello Branham è stato chiamato a casa. Sì, il rapimento non l'ho sperimentato, ma ho visto il fratello Branham su una nuvola. Questo è vero come Dio vive. Ed è vero come la Bibbia è aperta davanti a me. Io l'ho visto con un vestito salire e ho saputo in quel momento ciò che significava. Qui non voglio entrare nei dettagli, ma Dio si è preso realmente cura di ogni cosa. Egli ha dato la diretta continuazione con quello che il fratello Branham doveva fare tramite l'incarico di Dio. Noi abbiamo bisogno soltanto di ringraziare. Potete crederlo? Potete accettarlo? È molto semplice se viene rivelato. E diciamolo ancora una volta, molto chiaramente, fratelli e sorelle. Soltanto a chi viene rivelato. E a chi viene rivelato? A chi crede. Nessuno riceverà una rivelazione da Dio a meno che creda la parola, a meno che creda le promesse che Dio ha dato. La fede era anche importante nel ministero del nostro Signore. Nella sua città natale, egli non poté fare alcun miracolo a motivo della loro incredulità. Pensate un po', il Signore della gloria non poté fare nulla nella sua città natale. E poi è scritto, anche i suoi fratelli non credevano in lui. Allora vediamo che davanti a Dio non c'è riguardo alla qualità delle persone, ma che tutti devono venire a lui. E soltanto coloro che vengono a lui ricevono il perdono e ricevono la rivelazione, come abbiamo evidenziato molte volte. Ora abbiamo il resto del verso 4. Ma un interesse morboso in questioni e dispute di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti. Poi il verso 5, vane dispute di uomini corrotti nella mente e privi della verità. Uomini corrotti nella mente e privi della verità. Uomini corrotti nella mente e privi della verità. Che hanno perso la verità. Chi ha perduto la verità deve averla posseduta un tempo. Dunque, molti hanno accettato il messaggio all'inizio. L'hanno accettato quale verità, ciò che Dio aveva da dirci. E poi. Poi sono iniziate le dispute, le interpretazioni, poi sono venute tutte queste cose. Ed ora, senza giudicare, se guardiamo oggi nei circoli del messaggio, allora c'è da tenersi realmente la testa fra le mani, chiedendosi: è questo il risultato di ciò che Dio ci ha dato? Fratelli e sorelle, al nostro Dio sia la gloria. Non lo diciamo perché siamo orgogliosi, ma lo diciamo per la gloria di Dio. Egli ci ha dato il rispetto, la riverenza davanti alla sua parola. Egli l'ha posta nel nostro cuore. E non c'è alcuna disputa, nulla, realmente nulla. E siamo riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore. Molti passi della scrittura potrebbero essere ancora letti. Possa Dio visitare il suo popolo con misericordia e possa darmi il privilegio, sebbene tutti camminano nelle proprie vie e tutti credono le interpretazioni, tutti sono impegnati in dispute e via dicendo, noi non partecipiamo a ciò. Noi non partecipiamo alle dispute, noi predichiamo la parola della verità come scritta e come Dio l'ha rivelata tramite la bocca del fratello Branham. E dobbiamo dirlo, non c'è un solo punto in merito al quale c'è bisogno di litigare o fare dispute. A chi Dio si rivela, questi lo vede. Non ha bisogno di alcuna lezione privata, egli lo vede. Riassumiamo di cosa si tratta. Mio servitore, raduna il mio popolo, con il quale ho fatto un patto mediante il sacrificio. Voi lo sapete dove è scritto? È ancora scritto nei Salmi. È ancora scritto nel Salmo 50. Salmo 50, versi 5 e 6. Salmo 50, versi 5 e 6. Radunatemi i miei santi che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. Sapete cosa c'è scritto nel verso successivo? e i cieli proclameranno la sua giustizia, perché è Dio stesso il giudice. E poi viene la parola Sela. Sempre quando questa parola Sela è scritta nei Salmi, allora non si può continuare a leggere. Allora bisogna fermarsi, allora bisogna immergersi in ciò che viene detto. Radunatemi i miei santi che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. E i cieli proclameranno la sua giustizia. Noi non siamo radunati invano. Abbiamo qui la promessa che i cieli si aprono, che Dio dà testimonianza e la sua giustizia e la sua benedizione scendono sopra di noi. E i cieli proclameranno la sua giustizia, non la vostra giustizia, non la mia giustizia, ma la sua giustizia. Siamo diventati credenti, abbiamo ricevuto il perdono e, come Paolo ha detto, ci è stato dato il ministero della riconciliazione. Rallegriamoci al riguardo che Dio ha visitato il suo popolo con misericordia. Possano tutti i popoli e lingue essere benedetti insieme a noi, all'est e all'ovest, al nord e al sud, in ogni continente. Possano gli eletti ascoltare la sua voce. Possano accettare il patto che Dio ha fatto con noi. Noi siamo il popolo del nuovo patto. Siamo partecipi di quello che Dio fa proprio adesso. E i cieli annunceranno la sua giustizia. Possa la benedizione dell'Onnipotente Dio restare su noi tutti. Possa anche questo fine settimana servire affinché tutti siano fortificati, che possano ricevere nuova certezza, che possano riconsacrare la loro vita al Signore, credendo che colui che ha iniziato un'opera la porterà pure a compimento. E nessuna delle promesse che Dio ci ha dato rimarrà inadempiuta. A Lui, l'Onnipotente Dio, sia la lode e l'onore, la gloria e l'adorazione. In tutte le riunioni in Africa non si poteva vedere, ma in tutte le riunioni ho domandato: quanti hanno consacrato la loro vita al Signore? Quanti credono nel messaggio? Quanti sono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo? E il fratello Tati e tutti gli altri fratelli che erano con me hanno visto le mani che si alzavano. Non erano soltanto persone che venivano per curiosità, ma persone alle quali Dio aveva già fatto grazia, che Dio aveva già chiamato fuori e ai quali Egli ha potuto rivelare la sua parola. Fratelli e sorelle, Dio ha fatto grandi cose e attualmente Egli fa ancora grandi cose in tutti coloro che credono. Per favore, non partecipate in alcuna disputa intorno alla parola. Non partecipate ad ogni interpretazione. Rimanete nella parola affinché, tramite lo Spirito Santo, tramite lo Spirito di verità, possiamo essere santificati e suggellati nella parola di verità, fino al giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. A Lui l'Onnipotente Dio sia la lode e la gloria. Siete riconoscenti di essere qui oggi? Sì, potete alzare la mano ogni tanto. Dio vi benedica. Ci alziamo in piedi per la preghiera. Magari il fratello Jean-Claude viene e canta con la corale. Abbiamo ancora un po' di tempo. Cantaci il coro Maranata, che noi tutti possiamo intonare. E poi chiederemo al nostro fratello da Ushkorot di venire e di pregare con noi. Forse egli ci darà dei saluti. Siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore, riconoscenti che Dio ha un popolo in ogni popolo, lingua e nazione, che egli chiama fuori il suo popolo come ha promesso ad Abramo. Dio vi benedica e per quel che ci sarà possibile noi tutti lo intoneremo. Amen. 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 Gesù ritorna. Gesù ritorna. Gesù ritorna. Ora la domanda: abbiamo fratelli e sorelle che vorrebbero essere battezzati? Alzate la vostra mano. Giusto di recente abbiamo avuto dei battesimi, oggi no. Sì. Se non è urgente, aspetteremo la prossima volta. Tre mani, quattro. Non si riesce a vedere la mano. Va bene, non c'è problema. I battesimi possono aver luogo dopo la riunione. Dunque, chiediamo al fratello Ryan di darci i saluti e di pregare con noi. Noi siamo felici che tu sei qui oggi. Dai i saluti e prega con noi e porta di nuovo i saluti con te. Cari amici, vi portiamo calorosi saluti dai fratelli e dalle sorelle che amano il Signore in Ucraina. Siamo riconoscenti ai fratelli per questo caloroso benvenuto. Vi auguro, prima che preghiamo, la parola in primo Tessalonicesi 5:12. Ora, fratelli, vi preghiamo di aver rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera. Vivete in pace fra voi. Preghiamo. Grande Dio, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, noi ti ringraziamo per il giorno che tu ci hai dato, per questa meravigliosa comunione, per la parola che abbiamo ascoltato. Io ti chiedo una cosa, Signore, che questa parola raggiunga tutte le estremità della terra, che questa parola cada in un buon terreno dei nostri cuori. Benedicici, Signore, possa la Tua grazia dimorare con noi. Noi ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Cantiamo Io prego per una nuova esperienza e poi verrà il nostro fratello dal Brasile. Prego. Sì, benvenuto. Sì. Sì, benvenuto.
Trago as saudações a todos em nome de Jesus.
Riporto i saluti nel nome del Signore Gesù Cristo.
Dos irmãos do Brasil,
dai fratelli e dalle sorelle dal Brasile.
Che è una grande onore e privilegio poter stare con gli irmãos nesse tempo.
È un grande privilegio, è un grande onore essere qui con voi, fratelli e sorelle. Abbiamo avuto delle meravigliose esperienze alla presenza di Dio e credo che tutto ciò che abbiamo sperimentato adesso è nella perfetta volontà di Dio, che io sono qui e che ho ascoltato la parola e la grazia di Dio. Non soltanto per me, ma per noi tutti. Perciò sono molto riconoscente che Dio mi ha dato questo privilegio di poter vedere e incontrare i miei fratelli qui in Germania. Possa Dio benedirvi tutti nel nome di Gesù. Amen. Amen. Poi chiederemo a tutti coloro che vogliono essere battezzati di venire qui di fronte. E se le due sorelle hanno un cantico, per favore venite e cantatelo. E poi pregheremo e concluderemo questo servizio. Chi suggerisce un cantico? Io lo amo.
Bestehen und wenn auch Himmel und Erd vergehen, wenn unsere Stützen zerbrechen alle, was Gott verheißen, das hält. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben. Es bleibt bestehen, wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch in Zeiten, wenn Mut und Hoffnung uns will entschwinden. Und müd wir sinken in heißen Streiten, was Gott verheißen, dankt nie. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen, wenn auch verlöschen die Sterne alle. Was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch am Tage, wo Gott uns rettet aus Not und Plage. Die Siegeskrone dort kann empfangen, die überwunden durchs Blut. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles geben. Wahrheit bestehen, wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen.
Amen. Grazie. Arriviamo alla conclusione e vorrei adesso ringraziare tutti di essere venuti. Auguriamo a tutti, in ogni popolo, lingua e nazione, vi auguriamo le benedizioni di Dio e in particolare alla coppia dalla Moldavia, che adesso hanno un programma in Bulgaria. Dio ha aperto le porte affinché possiamo avere una volta alla settimana delle trasmissioni televisive in Bulgaria. Dio realmente si prende cura in ogni lingua, in ogni nazione. Egli si prende cura che l'ultimo messaggio possa essere ascoltato con cuore sincero. Vorrei ringraziare tutti i fratelli che traducono nelle differenti lingue. Penso qui a coloro che parlano rumeno, polacco, ceco, slovacco, russo, francese, spagnolo, portoghese, tutte le lingue. Dio ci ha dato tutte le cose. Ogni cosa Egli ce l'ha data affinché il suo incarico possa essere portato. E come vi ho detto molte volte, Matteo 24 non potrebbe essere adempiuto se non ci fossero tutti i fratelli in tutte queste nazioni che distribuiscono lo stesso cibo spirituale. Ma Dio realmente si è preso cura di ogni cosa affinché possiamo distribuire ed avere questo cibo spirituale, perché l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola di Dio. E questa grazia Dio ce l'ha data in questo tempo. Dunque, in ogni popolo, lingua, nazione, in ogni razza, ovunque, su tutta la terra, dal sorgere del sole fino al suo tramonto, possa il popolo di Dio essere benedetto nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Voi tre volete essere battezzati? Voi consacrate la vostra vita al Signore? E volete fare un patto di buona coscienza con Dio, essendo sepolti con Cristo Gesù tramite il battesimo, risuscitando con Lui a nuova vita, come Paolo ha scritto in Romani capitolo 6. Egli ha usato i simboli, essendo morti, sepolti, e poi risuscitando di nuovo. È naturalmente scritto: chi avrà creduto ed è battezzato sarà salvato. Al credere appartiene il battesimo. Un uomo può dire centinaia di volte io credo, ma se è scritto chi crede ed è battezzato sarà salvato, chi non crede sarà condannato. Chi non crede non è neppure battezzato. Questi continua a camminare nelle proprie vie. Dio vi ha fatto grazia. Siete diventati credenti. Ed ora il nostro fratello Helmut Miskis, che dopo vi battezzerà, verrà adesso e pregherà anche con voi. Fedele Signore Gesù, noi siamo qui davanti a te e ti chiediamo la tua grazia per la vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che hanno preso la loro decisione di essere battezzati biblicamente nel tuo santo nome. Signore, loro hanno accettato te come personale salvatore e hanno ricevuto il perdono dei peccati e ora possono dare testimonianza che portano il tuo nome e che vogliono camminare insieme a te a nuova vita. Benedici questi fratelli e queste sorelle, fa grazie affinché possano essere testimoni per la tua gloria e per la tua lode. Ti ringraziamo per questo, amen. Non so se vi ho dato i saluti del fratello John da Bucarest. Il fratello Thomas me li ha dati ieri da parte del fratello Daniel. Noi riceviamo tutti questi auguri di benedizione e questi saluti e auguriamo realmente a tutti ovunque, specialmente il fratello Tati, il fratello Didier, il nostro fratello dal Guadalupe, realmente tutti coloro che sono qui da Sud America. Non voglio menzionare i nomi e le nazioni, ma per favore siate benvenuti. Possa Dio benedirvi dalle ricchezze della sua grazia. A Lui, l'Onnipotente Dio, sia la lode e la gloria anche per questo fine settimana. Ne valsa la pena di venire? La parola del nostro Dio è diventata preziosa per noi. A Lui sia la gloria. Fratello Smith, per favore, fa la preghiera di chiusura. Grande Dio, noi tutti volgiamo lo sguardo a te, il Dio vivente, non ai monti né da qualche parte. Noi volgiamo lo sguardo a te perché da te solo viene l'aiuto, da te solo viene la benedizione e tu solo sei in grado di darci tutto quello che ci hai promesso, perché noi crediamo te e la tua parola. Grazie Signore per questo giorno e per la comunione che abbiamo alla tua presenza. Grazie che tu ci hai reputati degni di ascoltare ciò che tu hai da dirci tramite la tua parola. Grazie che ci hai fatto grazia, grandi e piccoli, giovani e vecchi. Grazie di ricevere ciò che piace a te. Per favore, dimora in mezzo a noi, Signore Gesù Cristo. Fa grazia, come abbiamo ascoltato all'inizio, non soltanto l'unzione, ma suggella la tua parola nei nostri cuori per la gloria del tuo nome. Amen. 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 Cantiamo Alleluia, si lodato.
Alleluia, sei mio Prince, alleluia, amen, alleluia, sei mio Prince, per sempre
consiente. Amen. La grazia del Signore sia con voi. Ognuno stringa la mano all'altro e auguratevi la benedizione di Dio. Ora andiamo alla piscina per i battesimi. Ci vediamo la prossima volta.